Dunque, allora, vediamo di riepilogare un attimo le tracce della lezione di ieri, così vediamo di fare un po' il punto. Allora, la prima parte mi sembra che fosse abbastanza didascalica, nel senso che abbiamo parlato di top-down, bottom-up, quello ormai spero che dovremmo esserci. E parlando del bottom-up abbiamo preso un esempio relativo ai modelli di comportamento. Aiutatemi, perché non è che mi ricordi benissimo tutte le tre ore, che cominciano ad essere un po' impegnative. Quindi, un modello di comportamento, abbiamo visto cos'è fondamentalmente e abbiamo visto che è opportuno prenderlo in considerazione ragionando in termini di convenienza, in qualche modo. Nel senso che il modello di comportamento è uno dei modi attraverso i quali il corpo sociale, il gruppo sociale, la società, chiamiamola un po' come ci pare, fondamentalmente, si auto-organizza. Quindi una delle cose che possiamo aggiungere molto velocemente al momento, adesso poi la vedremo meglio con la struttura e l'azione, è il fatto che è vero che c'è bisogno, o perlomeno si dice, perché qui si potrebbe discutere, c'è bisogno di un governo centralizzato, di un'organizzazione, di una serie di istituzioni, cosa esse siano, poi lo vedremo, eccetera. Però non è che la gente lasciata a se stessa normalmente è completamente inerme e abbandonata. La gente si organizza. Tant'è che vi faccio presente che recentemente in Belgio sono stati senza governo per quasi 2 anni e non è che la gente si sia strappata i capelli o si sia ammazzata, insomma, hanno trovato modi per andare avanti ed è quello che facciamo da sempre. Quindi, per carità, sì, diamo un accento importante a quello che può essere un'organizzazione razionale, l'efficacia, quello che volete, però teniamo presente che in mancanza di direttive superiori di solito i corpi sociali e i gruppi vanno avanti lo stesso e fanno da soli. Il modello di comportamento è uno dei modi attraverso i quali questo accade, no? Okay. Quindi abbiamo visto il modello di comportamento, abbiamo visto come il modello di comportamento stesso possa essere considerato come una strategia di ottimizzazione delle risorse, no? Perché vi risparmia perdite di tempo, comportamenti inutili, errori, insomma diciamo che è la summa in qualche modo di tutto quello che tante persone hanno fatto per ovviare a un certo tipo di situazione problematica. Okay? Abbiamo parlato ovviamente di modello di comportamento, abbiamo fatto l'esempio universitario, quindi sull'università abbiamo intrecciato un'altra questione che aveva a che fare con la stratificazione sociale e la mobilità, come abbiamo cominciato a vedere, no? Status, quindi posizione all'interno della società, mobilità all'interno di questa stratificazione sociale, aiutata da certe cose, da certe scelte. Una delle scelte in questione, abbiamo visto, è diventare dottori, a prescindere dai contenuti. Siccome questo purtroppo è uno dei problemi dell'università italiana, è opportuno saperlo, è opportuno tenerlo presente e vedere come questo ha delle ricadute sull'università e sulle politiche relative. Perché devo investire delle risorse in un settore nel quale tutto sommato della qualità non gliene frega niente a nessuno? Non le investo, che è quello che accade. Quindi, come vedete, non so se nella stupefazione alcolica generale qualcuno di voi ha visto che sono usciti i dati OCSE sull'università italiana ieri, ne stanno parlando quasi tutti dei giornali, e l'OCSE ci dice che abbiamo pochi laureati, completamente incapaci, tutta un'altra serie di cazzate, però guarda caso quelli che emergono li vogliono tutti. Che è una cosa che a me mi ha sempre lasciato molto perplesso. Cioè, voglio dire, nel discorso generalizzato sulla nostra incapacità di formare giovani menti pronte al lavoro, sfugge il fatto che ci sono i famosi cervelli in fuga che, come vanno fuori dall'Italia, la gente se li litiga. Allora, o sono delle minoranze particolarmente fortunate, oppure forse bisognerebbe cominciare a rivedere un attimo i criteri di giudizio, perché, ripeto, vi faccio presente che al top delle classifiche dell'OCSE e di tante altre grandi organizzazioni internazionali ci sono delle università che producono dei celebri imbecilli. Questo è il dato di fatto, è questo, voglio dire, l'ignoranza generalizzata estera bisogna anche denunciarla ogni tanto. Vi dico solo, non so se voi avete avuto delle esperienze dirette, ma il nostro studente di scuola superiore, secondaria, non dico più scarso, ma diciamo abbastanza scarso, che va a fare qualche mese all'estero, nel giro di 10 giorni diventa il migliore della scuola. Sempre. E quelli che noi valutiamo 6-, 5,5 arrivano fuori e tutti quanti, Madonna mia, ma dov'eri, com'è successa sta cosa, sai le cose, no? Ecco, perché i sistemi di insegnamento esteri si sono orientati in un altro modo rispetto al nostro, che pare sia moderno, ma non funziona. per cui vengono insegnate cose molto specifiche, ma nulla di generale. Quindi quando arriva qualcuno di noi, pur scarparo, ne sa infinitamente di più. Ha qualche idea di storia, qualche idea di geografia, sa più o meno dove sono le cose, riesce a orientarsi un po' meglio. Lì siamo a dei livelli per i quali proprio non, veramente non si sa dov'è la Bulgaria, non si sa dov'è il Brasile, chi c'è, che fanno, perché, chi se ne frega, insomma delle cose raccapriccianti. E ve lo dico anche per esperienza diretta, perché io ho fatto per anni lezione a degli studenti americani che erano i migliori della loro università, che era un'università di New York abbastanza quotata, quindi non parliamo della, come dire, no? Del profondo sud da cui arriva chissà cosa. Ecco, erano brillanti, ma erano ignoranti come ciabatte. Vi dico solo che dicevano a me che parlavo difficile, che io parlo italiano, quindi insomma, bene o male, vabbè, conosco bene l'inglese, ma da un inglese madrelingua dovresti aspettarti qualcos'altro. No, invece questi mi dicono, ma come parla difficile? Dico, ecco, pensa come stiamo, tanto per capire. Per cui, però, il problema evidentemente dell'università è un problema che andrebbe in qualche modo affrontato. Ora, spero che a sentire i discorsi pubblici un qualche tipo di brivido in proposito stia percorrendo il nostro governo. Su uno degli ultimi espressi c'è un articolo relativo alla ignoranza colossale dei nostri governanti, che può darsi sia anch'essa una ragione di questo disinteresse per l'università. Tra congiuntivi, storia e geografia c'è un florileggio di citazioni che stamattina mi ha veramente scorato, se vogliamo usare un termine. Ad ogni modo, quindi, stretta correlazione tra l'università e la stratificazione sociale o l'avanzamento, il miglioramento di status, e quindi chiaramente cambiamento di mission dell'università stessa. L'università a questo punto viene, concepita, al di là delle cose che si dicono, che, riecheggiano vanamente una serie di luoghi comuni già conosciuti, viene concepita come luogo di parcheggio in cui porre voi, fondamentalmente, per un tot anni a decantare, per poi inserirvi in un mondo del lavoro che non vi vuole, come abbiamo detto, non è preparato ad accogliervi e comunque è in qualche modo sempre più esiguo, perché ci sono delle dinamiche, purtroppo delle macro dinamiche strutturali, che vanno contro l'utilizzo del lavoro del umano nell'ambito economico. Ah, fin qui ci siamo? Ok. Detto questo, siamo passati al principio di riduzione della complessità, e qui credo che ci siamo persi un po' tutti, ho l'impressione, Nespa. Ok, vabbè, lo capisco, no? Perché mica peraltro, come vi ho detto la prima volta, se non sbaglio, noi diamo per scontato che siamo in grado di pensare, ed è anche questo una beata illusione, non è vero? Pensare è molto più complicato di quanto non sembri. Abbiamo visto, strada facendo, anche che i grandi di quasi tutte le discipline, di quasi tutte le arti, iniziano senza essere grandi, ma con un atteggiamento umile di imitazione, copia e pratica. Ecco. E se uno questa cosa non la fa, i risultati purtroppo si vedono, c'è niente da fare. Oggi come oggi il grande problema è che la cultura oggettiva e i processi di socializzazione tendono a dirvi che non serve sacrificio, disciplina, imitazione, umiltà, tutte parole che abbiamo buttato alle ortiche. Per carità, ognuno è libero di fare quello che crede, però da un punto di vista di risultati ottenuti in qualunque tipo di attività, queste parole sono parole chiave. Non è un caso che noi abbiamo gente che merita, che vale poco più o meno dappertutto oggi come oggi, perché abbiamo un sistema che è costruito per creare gente che vale poco. Semplice. Dopodiché, quando sei appena sopra la media, tutti si stracciano le vesti. No? C'è un vostro collega con cui siamo diventati amici, perché era grandicello quando è arrivato, che è livornese, quindi ha una verve, uno spirito un po' mordaci, ed è molto intelligente, quindi quando va normalmente nelle riunioni in cui lo chiamano per motivi che non vi sto a specificare, dice basta che io vi faccia e tutti dicono Madonna che cosa geniale che hai detto. Ecco, questo è il livello generale della questione, no? Beati monoculi in terra cecorum, stiamo così. Quindi il problema è anche questo: pensare sembra che sia semplicemente l'equivalente di accozzare insieme parole. Ecco, non è così che funziona. Pensare è un processo complesso, no? Soprattutto se lo volessimo fare a livello professionale, perché vi faccio presente che voi, essendo qui, in qualche modo avete fatto una scommessa su voi stessi, per tutte le ragioni del pianeta, no? Mi interessano. Però siete qui e voi dovreste uscire da qui meglio di quelli che qui non ci sono stati. E nella fattispecie il vostro essere meglio significa saper ragionare a un altro livello, capire le cose a un altro livello, perché se siamo ancora alla comprensione del mondo da bar, tanto valeva starsene al bar, spendevate meno, vi divertivate di più, non dovevate alzarvi a delle ore impossibili dopo la sbornia alcolica per venire a lezione, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi a fronte di questi sacrifici che fate oggettivamente, che siano, come dire, seri oppure blandi, lasciamo perdere, però comunque sono una forma di impegno, vogliamo ottenere qualcosa indietro oppure no? Questo è il punto, la domanda è semplice, voi dite, a me comunque mi pagano. Io comunque in mezzo a voi un 10-12% di gente che mi dà retta c'è e poi mi verrà a ringraziare, è divertente, mi piace molto, è il motivo per cui sto qui fondamentalmente, quindi gli altri possono anche andarsene a morire ammazzati, detto in modo proprio brutale. Ma ha senso? Basta che ci capiamo, no? Inutile stare a farsi, come dire, fare i complimenti gli uni con gli altri. A me tendenzialmente potrebbe non interessare minimamente che voi capiate qualcosa, tanto mi pagano qua. Quindi, invece a me interessa il come, perché c'è un problema di senso. Cioè, se io faccio delle cose, perdo le ore, mi sparo 400 km alla settimana, eccetera, 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 gradirei che da quello che faccio venisse fuori qualcosa. Penso che sia abbastanza comprensibile da parte di tutti, no? Siccome non credo di farlo male, spererei che questo in qualche misura vi portasse dei risultati. Tanto per chiarire la cosa, poi riprendiamo, non è che mi sono dimenticato ancora, stamattina siamo ancora brillanti. Ieri sono andato ad aprire le lezioni a un altro mio corso che tengo a Foligno. E c'era, e ho detto, ragazzi, sapete, è un tema che conosco, fisioterapia. È un tema che conosco piuttosto bene perché ho insegnato per 15 anni a Scienze Motorie a Perugia. Quindi, diciamo che il tema del corpo, insomma. E c'era uno che mi ha detto, lo so, lei era il mio professore. E ho detto, ah, guarda. E io ho detto, e com'è che è qui? Perché normalmente quelli che hanno fatto Scienze Motorie a Perugia, la sociologia lì la saltano perché l'hanno già fatta, no? Dice, guardi, il suo insegnamento, e qui vi giuro, non vi sto dicendo niente di autoincensamento, non vi sto mentendo niente, vi riporto le parole. Siccome il suo insegnamento mi ha cambiato la vita, mi ha fatto molto piacere poter tornare qui. E so quelle cose che tu dici, cazzo, ho lavorato bene, almeno con uno sto tranquillo, sto sereno perché funziona. E il resto della classe lo guardava così, perché è una cosa insolita. No? Però funziona così la questione. L'idea dell'insegnamento, dal mio punto di vista, è qualcosa che va al di là della semplice trasmissione di qualunque tipo di contenuto. No? È qualcosa che in qualche modo dovrebbe aiutare a prendere delle strade. Fondamentalmente questo dovremmo fare. Quindi, questo in generale è il tema. Per cui pensare è qualcosa che richiede applicazione, se uno non l'ha mai fatto. Conoscere è qualcosa che è molto più complicato di quanto noi ci stiamo raccontando. E siccome è molto più complicato ed è quello che voi dovreste fare, è opportuno che sappiate come funziona. Ok? Mi rendo conto che sono delle cose che non va mai detto nessuno, non so perché, perché secondo me e anche Edgar Morin, queste sono le cose che andrebbero insegnate proprio alle scuole primarie, no? In modo che uno cominci a darsi una regolata sin da subito, non che mi arrivi qui e sei convinto di sapere, di conoscere, di pensare, cioè tutta una serie di convinzioni tue personali che sono anche plausibili, ma che purtroppo spesso e volentieri non sono veritiere. No? Arriverete, spero pochi, all'esame e mi direte, io ho studiato e io vi crederò. Il problema è che avete studiato male. Quello è il punto, cioè studiare non è stare a fissare una pagina per 3 ore, già ve l'ho detto ma ve lo ripeterò alla nausea. Studiare è fare uno sforzo di comprensione. È interrogarsi su quello che si sta capendo, è vedere se ha qualche riscontro con la propria vita, tante cose. Questo è studiare. E quando hai studiato così, poi sei in grado di dire delle cose. Se tu hai studiato per ore e ore, per mesi, vieni e non sei in grado di dirmi più di 10 parole su un concetto enorme, come, non so, cultura, ruolo, insomma, domande abbastanza semplici, evidentemente da qualche parte c'è un problema. Beh, spero ne converrete. Quindi, studiare, conoscere, pensare sono attività che non sono ovvie, assolutamente. Allora, per cominciare a spiegarvi che cosa intendiamo per conoscere, cosa vorrei che capiste come processo di conoscenza, abbiamo preso il famoso mito del letto di Procuste. Mito del letto di Procuste che, sfrondando tutti gli aspetti mitologici, eroici, simbolici e via discorrendo, ci dice una cosa, che di fatto la conoscenza è un'attività brutale. Perché, vi ripeto, gli adattamenti di Procuste non sono adattamenti gentili, sono sanguinari, sono violenti. E se andiamo a riprendere un attimo di nuovo l'etimologia dei termini, possiamo anche rendercene conto per certi versi, perché concetto, per esempio, che è uno dei nostri strumenti di conoscenza privilegiati, che vuol dire? Vuol dire cum capio, vuol dire afferrare tutte le cose e costringerle all'interno di un recinto. Vuol dire forzare la variegata molteplicità del mondo in un solo termine. Spero che qualcuno di voi abbia presente un po' le idee platoniche. Ecco, concettualmente l'idea è quella, ovvero sia, sì, posso avere 12 milioni di tipi di sedie nel mondo, comprese queste e quelle di ieri con la vostra collega con i pantaloni stracciati e vi discorrendo la saluto se c'è, ma l'idea di sedia è una. Stop. Ok? Quindi, come vedete, noi riduciamo. Questo anche, ridurre. Non mi interessa quanto possono essere comode, belle, divertenti, variegate, originali le sedie. Il concetto di sedia è strumento costruito dall'uomo col fine di porci sopra le terga e riposarsi. Stop. Tant'è che anche nella filosofia greca antica tutto quello che ha a che fare con le, come dire, le caratteristiche concrete della sedia viene denominato accidente, cioè cosa del tutto irrilevante. Non mi interessa com'è la sedia, a me interessa l'idea di sedia. Però voi state seduti per 4 ore su una sedia scomoda e poi ne parliamo. Come vedete c'è uno scarto fra le nostre pretese intellettuali e la realtà dei fatti. Quanti di voi, non so se capita, oddio forse no, però può darsi che prima o poi capiti, arrederanno una casa e staranno estremamente attenti al tipo di disegno della sedia, al colore, alla linea, a tutta una serie di cose. Improvvisamente lì diventa importante. Fate uno sforzo e rendetevi conto di quanto le vostre preoccupazioni quotidiane abbiano a che fare con dei caratteri, tra virgolette, accidentali degli oggetti. Chi l'ha deciso che sono accidentali? Sono state scelte che abbiamo fatto a livello culturale un sacco di tempo fa, ma non sono scelte che stanno, come dire, scritte nella pietra, di nuovo. Non è il solo modo di interpretare il mondo. Quello che noi abbiamo privilegiato è un modo astratto. Quindi dal nostro letto di Procuste le caratteristiche qualitative degli oggetti scompaiono. Tanto per dirne una. Ok? E noi usiamo non un letto di Procuste, ma ne usiamo una miriade, vedremo. No? Per esempio, vi faccio un esempio, potrei farne due, beh, cominciamo con quello dei cocomeri, che è particolarmente divertente. Non so se voi sapete, cioè avrete presente i cocomeri, suppongo. No, oggetto cocomero. L'oggetto cocomero è rotondo e non particolarmente regolare. Questo, da un punto di vista di organizzazione logica ed efficiente delle spedizioni, crea delle difficoltà, perché se tu metti 4 cocomeri dentro una cassa, c'è un sacco di spazio che avanza. Non è una battuta, vi sto riportando dei ragionamenti industriali. Allora, cosa facciamo noi? Per non sprecare quello spazio, incarichiamo degli ingegneri genetici e dei botanici di elaborare delle mutazioni a livello di DNA dei cocomeri in modo che vengano fuori quadrati. E ci abbiamo speso sopra un sacco di soldi. In modo che la forma del cocomero si adatti a quello che noi riteniamo essere lo standard di spostamento delle merci. Non so se vi sembra un letto di Procuste, ma a me tanto. Ok? Quindi noi correggiamo la realtà a seconda di cosa ci serve dalla realtà stessa. Perché come vi dicevo ieri, ve l'ho detto ieri, abbiamo parlato dell'utilizzabilità ieri con voi o da un'altra parte? Ma sai che quella non c'era ieri. Vabbè, la lasciamo perdere. Ad ogni modo, quindi, i processi di conoscenza di fatto sono questo. Perché? E vi ricordo che nel mito Teseo uccide Procuste col letto, il che, siccome nei miti non c'è niente di inutile, ci dice una grande verità. Il letto è ineliminabile. Arriverà qualcuno di voi che mi dirà, vabbè, ma allora lo togliamo? No, non lo possiamo togliere. Non lo possiamo togliere perché? Perché, come vi dicevo ieri, noi abbiamo delle incapacità cognitive, no? O meglio, la nostra capacità di capire le cose è molto elevata, è affascinante per molti versi, ma non è sufficiente a comprendere il mondo in tutta la sua complessità. Tra il mondo e noi c'è uno scarto. Ci siamo fin qui? Come lo colmo questo scarto? Creando attraverso il conoscere delle versioni semplificate del mondo. creando un mondo che sia a mia misura, perché alla misura del mondo io non ci arrivo, piuttosto semplice, ok? Quindi, come vedete, nella conoscenza è implicito un processo di riduzione. Direi che fin qui mi sta seguendo meglio quest'oggi? Bene. Ora, se il processo di riduzione è implicito e necessario, dice, vabbè, allora riduciamo e buonanotte ai suonatori, sarebbe una cosa comprensibile? No, perché, come dire, noi siamo un po' più intelligenti di così, non saremo in grado di capire il mondo, ma siamo più intelligenti di questo. Quindi la cosa sensata che dovremmo fare qual è? Uno, in primis, come leggerete nei sette saperi, essere consapevoli della riduzione. Sapere che qualunque cosa noi elaboriamo del mondo è comunque parziale. Qualunque punto di vista noi riusciamo a mettere in atto, con tutta la sua complicazione, che è la complicazione della scienza, perché noi oggi consideriamo qualunque tipo di sapere accettabile solamente se scientifico, e io qui vi dirò una bestemmia, io non sono uno scienziato e non lo voglio essere. Non mi interessa il sapere scientifico. Perché per capire certe cose, secondo me, non solo non è utile, ma è anche dannoso, quindi figuriamoci. Però questo è un punto di vista eretico, sappiatelo, lo dichiaro dall'inizio, è un punto di vista eretico. Però sta di fatto che il sapere scientifico ha una serie di attributi, una serie di caratteristiche che per comprendere la varietà del mondo sono assolutamente catastrofiche. No? Se io devo accedere all'idea, e ho delle basi scientifiche per farlo, che ognuno di voi sia un'unicità, no? Che lei sia radicalmente diversa da lui, da lei, da lui, e tutti voi abbiate delle vostre logiche, delle vostre necessità, delle vostre caratteristiche, come faccio a ridurvi al concetto di essere umano? No? Sappiamo del DNA, sappiamo perfettamente di essere frutto di una serie di incroci casuali, non casuali, lì ognuno può metterci quello che vuole, la mano di Dio, il destino, il caso, ce n'è quante ne volete, insomma, no, ma di fatto li stiamo. Allora, come facciamo a fare in modo che tutto questo, qualunque nostra attività, funzioni per tutti quando tutti sono una cosa diversa dall'altra? Io devo riuscire a comprendervi come tutti diversi, ma anche tutti uguali. E questo è un po' complicato oggi, perché noi viviamo in un sistema mentale, vedremo che si chiama paradigma, nel quale vige una forma di operazione logica che si chiama disgiunzione, ovvero sia noi abbiamo una struttura per la quale pensiamo le cose in termini oppositivi, o uno o l'altro. Allora siete tutti uguali o siete tutti diversi? È chiaro che le cose sono inconciliabili in quest'ottica, no? Mi seguite? Dimmi.
Una domanda.
Prego.
Ma quindi possiamo dire che i criteri con cui l'uomo tenta di adattare la realtà per conoscerla dipendono, e quindi la conseguente riduzione, dipendono anche dai modelli di comportamento che l'uomo adotta?
Allora, il vostro collega mi fa una domanda intelligente, mi dice, ma possiamo dire che i criteri dipendono dai modelli di comportamento? Temo di no, direi piuttosto che sono i modelli di comportamento che dipendono dai criteri. Perché, e qui vi do un piccolo incremento di sapere, noi ci muoviamo secondo un paradigma, poi dopo vi spiegherò un po' meglio cos'è, che ha delle radici lontanissime, ossia le culture, ognuna delle culture che oggi esistono, eppure quelle che abbiamo cancellato, che sono finite, eccetera, eccetera, si fondano su gesti di scelte culturali che sono stati fatti in un tempo da cui non abbiamo notizia, preistorico, mettiamola così. Quindi queste scelte sono quelle che in larga misura continuano ad orientare con opportuni cambiamenti, modifiche, strada facendo, per carità, ma sono quelle che giustificano una continuità culturale, per cui noi possiamo dire che siamo italiani e facciamo risalire le nostre origini agli Etruschi o ai Romani o addirittura più in là, ok? Quindi queste scelte sono quelle che in larga misura continuano a dare il tono alla nostra cultura, con delle variazioni, con dei possibili scarti, eccetera, eccetera. Quindi sono scelte veramente primordiali, da questo punto di vista adotterei questo aggettivo, aurorali addirittura, se vogliamo, no? Risalgono agli inizi, agli albori di qualunque tipo di concezione, quando gli uomini erano un po' diversi da oggi, un po' tanto, oggettivamente. Ha risposto in modo esauriente?
Sì.
Ok. Quindi, che dicevamo? Che questo paradigma in qualche misura ci spinge a fare queste scelte oppositive, arrivo, ma invece quello che noi osserviamo nella realtà è che la realtà è molto più complicata, è molto più... gli inglesi hanno un termine molto carino che si chiama messy, incasinata. La realtà è molto più incasinata di quello che noi riusciamo a capire. Tant'è, come vi dicevo ieri per la scienza, che per cercare di capirla secondo quelli che riteniamo essere i criteri migliori possibili, dobbiamo semplificarla ancora di più. Come vi dicevo, nessuno scienziato farebbe un esperimento in Piazza Galeotto Marzio. Eppure Piazza Galeotto Marzio non mi sembra sto posto infernale nel quale dice Madonna mia, sto in mezzo a un tornado, un maelstrom di cose. No, però comunque anche a Piazza Galeotto Marzio le variabili da tenere sotto controllo sarebbero talmente tante che non ce la faremmo. Non so se è chiara sta cosa. Quindi io devo farmi uno spazio apposito, no? Dove ci sono tutti i miei strumenti, tutte le mie macchine, tutti i miei pannelli, tutti i miei scrittori di diagrammi e quello che volete, e fare finta che quella cosa lì abbia a che fare con la realtà esterna. Questo è il concetto. O pretendere, o ritenere, o considerare, insomma, usate i verbi che volete a seconda della questione. Quindi, attraverso la descrizione del processo di riduzione, siamo arrivati all'esperimento scientifico. Perché l'abbiamo fatto? Ecco, l'abbiamo fatto per una ragione che si può, riassumere in due parole: eccezionalismo scientifico. Dice, bella idea, questa vuole spiegare le cose, le complica ulteriormente, però credo che insomma qualcosina ogni tanto ce la possiamo anche mettere. Allora, detto questo e quindi trovato un punto che ricordo, come nei sistemi di Windows quando c'è quello che dice, il punto da cui ripartiamo, la vostra collega voleva farmi una domanda.
Quindi i modelli di comportamento sono come tipo tutti i nostri criteri messi insieme?
No. I modelli di comportamento sono una manifestazione empirica di due cose: dell'esistenza di un problema diffuso e diventano quindi il sunto di tutte le diverse strategie che i membri del gruppo hanno adottato per risolvere quel problema. Ok? Quindi lei dice, vabbè, voglio fare in modo che gli altri sappiano che ho studiato. Come faccio? Per un lungo lasso di tempo ci sono state soluzioni alternative, quindi chi andava da una parte, chi andava da un'altra, chi si faceva certificare in un modo, chi si faceva certificare da un altro. Piano piano tutti questi modi sono stati in qualche misura valutati, messi a comparati, si è scelto quello più efficace e da lì è emersa un'istituzione conseguente, quindi l'istituzione universitaria, che oggi si chiama MIUR, no, tanto per capirsi. Ci siamo? Ok. Allora, dicevamo eccezionalismo scientifico. Che cosa significa eccezionalismo scientifico? Significa primato della scienza come strumento di conoscenza. Non solo primato, ma addirittura affermazione della, unicità delle caratteristiche cognitive nel processo scientifico, come a dire qualunque altro sapere che non sia scientifico e quindi non risponda a una serie di criteri che abbiamo messo in forma strada facendo, non è da prendere in considerazione perché si basa su illazioni, superstizioni, credenze, illusioni, errori, metteteci sopra quello che volete, questi sono i primi termini che trovate nei primi capitoli di Morin. Cecità selettiva, gli errori della conoscenza, ce ne sono quanti ne volete, perché la conoscenza è un'attività umana e in quanto attività umana è fallibile. No? Noi sbagliamo. E qui vi sparo una delle mie citazioni preferite, che è uno dei miei dogmi, un tale Samuel Beckett, non so se qualcuno di voi ha vaga idea di chi sia, bene, meno male, è uno dei miei, drammaturghi preferiti in assoluto, ha detto una cosa a proposito di questa nostra attività e del fatto che noi non riusciamo a capire in quanto questa cosa sia importante. Il suo detto era: provare ancora, sbagliare meglio. Questo è il punto. Noi sbagliamo sempre. Non possiamo non sbagliare. No? Perché la perfezione, come vi dicono quasi tutte le tradizioni del pianeta, non è di questo mondo. E sarebbe anche noiosissimo. Una cosa che la modernità non aveva contemplato quando ha deciso che eravamo arrivati in fondo alla storia, come vi dicevo ieri, è che sarebbe una noia mortale vivere in un clima del genere, dove tutto è stato scoperto, dove tutti sanno tutto, dove tutto è prevedibile. Ci sarebbe da ammazzarsi proprio a frotte. No? Non siamo fatti per questo, noi siamo fatti per un altro equilibrio contraddittorio o contraddittoriale, come vedremo nelle prossime lezioni. Noi vogliamo essere rassicurati, sì, ma vogliamo anche il brivido della sorpresa. Vogliamo entrambe le cose, perché essere solo rassicurati piano piano ci schiaccia, ci spegne, ed essere costantemente esposti al brivido della sorpresa e dell'imprevisto ci rende fragili e ci spacca. Quindi abbiamo bisogno di, no, un continuo andirivieni tra gli stati. Simmel dice: l'uomo è un essere differenziale, e la teoria dell'informazione dopo tanti anni ha detto: il nocciolo dell'informazione sta nel cambiamento, non nella ripetizione. Quindi ci sono una serie di cose che vanno prese in considerazione e servono per capirvi, perché forse a volte vi troverete da soli schizofrenici e vi direte: ma come, avevo detto che volevo questa cosa, che era un rapporto solido, tranquillo, eccetera, eccetera, e adesso sto andando con altre tre persone nel contempo perché non lo so, oppure lavorativamente cercavo un contratto che mi desse stabilità dopo 2 anni che sto in questo posto, che mi permetterebbe di arrivare alla pensione solamente, vorrei dare le capocciate al muro. È normale. Purtroppo è normale. E devi trovare dei modi per bilanciarla questa esigenza. No? Se fate caso, è lo stesso discorso di trade-off che abbiamo fatto il primo giorno anche all'Open Day. Vogliamo sicurezza o vogliamo libertà? Le vorremmo entrambe. Botte piene e moglie ubriaca. Un po' complicato. Però non è detto che questa cosa debba avvenire in un momento specifico, può avvenire anche per fasi. E quindi gran parte degli studiosi della sociologia e della società vi diranno che la vita dei gruppi attraversa delle fasi. In certe fasi prevale uno degli atteggiamenti, e noi oggi evidentemente siamo in una fase in cui prevale il bisogno di rassicurazione, di protezione, no? Perché siamo terrorizzati. E guarda caso, quando siamo terrorizzati, costruiamo muri. Semplice. Muri ovunque. A Dover, in Messico, in Ungheria, in Cecoslovacchia, no? Vediamo che stiamo ricostruendo muri come se non ci fosse un domani. E i muri sono ovviamente un simbolo di esclusione e divisione. Non sono uno strumento particolarmente utile per avere rapporti con gli altri. Ci si riesce uguale, perché l'esigenza di rapporto è comunque un'esigenza che noi non riusciamo a sopprimere, però è ovviamente più difficile. Quindi vedete che ci sono delle strette correlazioni fra queste cose. Oh, bene, dicevamo quindi, eccezionalismo scientifico vuol dire che noi abbiamo deciso unilateralmente che il nostro modo di conoscere è l'unico modo accettabile e l'abbiamo imposto a tutto il resto del pianeta, il quale purtroppo non aveva grossi strumenti per opporsi e in qualche modo ha convenuto, anche perché, e questo va detto perché ovviamente se cerchiamo di dare un quadro il più possibile comprensivo delle condizioni e delle situazioni, dobbiamo anche dire quel che è vero, i risultati concreti del nostro agire sono stati spaventosi, nel senso buono, e anche quello che siamo. Però comunque, diciamo, da un punto di vista di propaganda, i successi della tecnologia occidentale sono innegabili, in campo scientifico, in campo sanitario, in campo logistico, metteteci quello che volete. L'unica cosa che non ha progredito allo stesso livello è stato il benessere dell'essere umano stesso. Ci siamo focalizzati molto di più sulle macchine che non sul benessere spirituale, tant'è che il benessere spirituale lo abbiamo ridotto a una cosa che misuriamo attraverso il PIL. So chi di voi sa cos'è il PIL, a prescindere da Antonio Albanese, non cominciamo con più PIL per tutti perché non è quello, però è molto più divertente quello di Albanese naturalmente, vuol dire prodotto interno lordo. Lordo è un termine che secondo me è perfetto, che fa veramente schifo, non si chiama così. Cosa lorda, proprio, la vedi sporca. Ecco, questi tipi di conto, secondo me, meritano di essere definiti lordi. Che cos'è il prodotto interno lordo? Un'altra domanda. Io avevo preparato l'Umbria, come dice.
L'insieme delle merci, dei guadagni, di tutte le attività economiche di un paese.
L'insieme delle merci, dei guadagni e di tutte le attività economiche di un paese, più o meno ci siamo, però ecco, cioè, ha detto tutti. E questo purtroppo non è vero, perché noi dobbiamo cominciare a tenere presente che quello che vi sto dicendo voi lo trovate dappertutto, non è che me lo invento. Allora, il prodotto interno lordo si calcola su un paniere di beni, non su tutti, perché tutti sono troppi, come al solito. Allora devo ridurre anche lì, e c'è qualcuno che sceglie quali beni valuto e quali no. No, vi dico soltanto che fino a 10 anni fa c'era ancora il filo per rammendare le reti. perché ci sono dei tempi biblici nell'aggiornamento di questi panieri, per cui noi calcolavamo il nostro prodotto interno lordo valutando quanti pescatori si erano messi manualmente a rimettere a posto le loro nasse e tutto il resto, delle cose veramente copiche. Adesso lo fanno un po' più velocemente, ma è comunque una misura orientativa, no? Dov'è il problema però? È che dentro sta misura ci sono una serie di cose che a buon senso ti lascerebbero, come dire, un po' interdetto, no? Un tale Robert Kennedy, che forse avrete sentito nominare, non è quello di Dallas, il fratello è morto un paio d'anni dopo, nella campagna elettorale con la quale tentava di diventare presidente degli Stati Uniti, fece un discorso contro il PIL, parliamo degli anni 70, anzi dell'anno 70, quindi so praticamente 50 anni fa, dicendo delle cose meravigliose. Andatelo a cercare se lo trovate su internet, adesso non mi vado a prendere la slide, lo recito più o meno a memoria perché più o meno lo so, e disse: nel PIL ci sono i soldi che spendiamo per le carceri, i soldi che spendiamo per acchiappare i cattivi, i criminali, i soldi con cui ricostruiamo dopo i disastri, ci sono le medicine, e va bene, ma ci sono anche tutta una serie di attività che non hanno assolutamente niente a che fare col benessere, ma generano reddito. Vi ricordate il discorso del terremoto, quando ci fu il terremoto, dov'era? All'Aquila, che c'era l'imprenditore che rideva, e ce n'è stato un altro recentemente che ha riso anche per i successivi. Ma hanno paradossalmente ragione, perché è un'eccellente occasione di affari un terremoto. Dobbiamo, se vogliamo, cerchiamo di essere un attimo concreti, essere concreti, e avendo perso qualunque tipo di bussola etico-morale, perché di fatto il problema è lì, le attività non sono buone o cattive, ma generano più o meno profitto. Stop. Se un'attività genera molto profitto, va bene. Non so se è chiara la questione. Può non piacervi, ma è così che funziona. E ce lo siamo costruito ad hoc in 300 anni un mondo così intelligente, quindi le chiacchiere stanno a zero. Allora diceva, continuava Bob Kennedy, di fatto nel PIL non c'è la gioia di avere un figlio, la gioia di vederlo crescere, lo sguardo di un innamorato, la poesia, non c'è nulla di quello che ci permette di definirci esseri umani. E questo 50 anni fa è da un americano, io ho un po' di pregiudizi verso gli americani come vedrete, però va riconosciuto. È evidente che pretendere di ridurre il benessere generale di un essere umano a quello che possiede non funziona. Però è il gesto sul quale noi abbiamo costruito tutta la nostra cultura ad oggi. Guardate le pubblicità. Quello è il punto. Guardate le pubblicità. Vuoi essere avventuroso? Te devi comprare una macchina. E tu ti interroghi e dici: che c'entra? Se io voglio essere avventuroso, mi metto uno zaino in spalla e parto a piedi. Il mio punto di vista personale. Non mi compro una Qashqai, no? O quello che è. Vuoi essere padrone del mondo? Te compri un'altra macchina. Tu da solo non conti niente. Vuoi essere in grado di divertirti e di essere un artista? Te compri un cellulare. Non so se lo vedete il movimento profondo della questione. Tu da solo non vali. Se non c'è qualcuno che ti dà qualcosa, la famosa bacchetta magica, e tutti ridono sul fantasy e non c'è nulla da ridere, perché il fantasy è il racconto di quello che noi stiamo facendo, solo che chiamiamo le cose con altri nomi. Non so se avete letto Harry Potter. Harry Potter è un testo di altissima sociologia per molti versi. Può sembrare buffo, ma è esattamente così che funziona. Noi ci raccontiamo cose e ci illudiamo che quelle cose abbiano dei fondamenti, ma non sono altro che ricerche di magia, di bacchette magiche, di sistemi per sentirci un po' meno scarsi, eccetera, eccetera, eccetera. E la pubblicità su questo batte a tortore. Qualche tempo fa era uscito un film, parecchio tempo fa, mi sa che non eravate manco nati, quindi fate finta di nulla, prendetelo per buono. Se qualcuno è un cinefilo se lo vado a vedere, che si chiamava Americani, che è tratto da una pièce teatrale di Tom Stoppard, che è un altro grande drammaturgo americano. Ed era il film, mi pare ci fosse Jack Lemmon e qualcun altro, gran film, e c'era uno dei cattivi che arriva in questa agenzia immobiliare dove non si facevano gli affari come andavano fatti, perché erano umani, e quando aggredisce Jack Lemmon, il quale, non sapendo con chi ha a che fare, dice: sì, ma capito, ma lei chi è? E quello gli risponde, ed è una epitome del nostro modo di pensare: l'ha vista la macchina qua sotto? E lui dice: sì, io sono quella macchina. Lo vede questo orologio? Sì, io sono questo orologio. Senza rendersi conto del fatto che si sta equiparando a dei mucchi di metallo. Ci sfugge questa cosa. Abbiamo costruito un tale culto degli oggetti, merci, consumismo, che non riusciamo più a vedere quanto è ridicolo il nostro paragonarci agli oggetti. Ora, credo voi non lo sappiate, ma sapete qual è il soggetto di tatuaggio più diffuso al mondo? Eh? Il rosario, magari, no? Altri tentativi? Eh? Il segno dell'infinito, magari anche quello, è abbastanza diffuso, ma non abbastanza. È il baffo della Nike. Quindi uno si tatua il logo di una ditta che costruisce scarpe e si equipara simbolicamente a un paio di scarpe. Della Nike, scusate, Nike la pronuncia, quella che andrebbe presa, ma famo finta di niente. La Nike, il baffo, avete presente quello che dice ok, il prezzo è giusto? Ecco, allora la gente si tatua quello. Nell'universo mondo in cui viviamo, uno esce la mattina e dice oggi quasi quasi mi trasformo in un paio di scarpe, che può anche essere un atteggiamento, però capite che da qualche parte ci sono dei cortocircuiti in atto abbastanza complicati. Ora, quindi dicevamo, questo eccezionalismo scientifico, tornando di nuovo a bomba, pretende di essere l'unico sistema possibile di comprensione del mondo e svaluta le altre culture. Il problema è che questo eccezionalismo scientifico, come vi dicevo, si fonda su una serie di assunti che purtroppo sono sempre più divergenti da quella che è la nostra pratica di vita e dall'osservazione che tu fai del mondo, perché il mondo non è coerente. Hegel ha detto il reale è razionale, ma era anche lì un gesto di, come dire, vorrei tanto che fosse così. Ha anche provato a dimostrarlo, però purtroppo gli ha funzionato male. Il reale non è razionale. E manco l'essere umano è solo razionale. C'è da rivedere un po' di concetti. Siccome purtroppo invece il nostro mondo attualmente si fonda su questo tipo di discorso, ovvero sia che il reale è razionale e anzi è un razionale economico, perché altrimenti ci sfuggirebbero alcuni dettagli, la questione è piuttosto complicata. Okay? Quindi lo stato attuale delle cose, questo disagio generalizzato di cui abbiamo parlato molte volte, non è solo purtroppo un problema di esaurimento di un modo di comprendere il mondo, ma è anche il frutto di quel modo di comprendere il mondo. So se questo è chiaro. Cioè noi oggi ci troviamo in una situazione di incertezza con la I maiuscola, come abbiamo visto anche ieri, non solo perché i canoni con i quali abbiamo compreso il mondo dal Settecento in poi sono cambiati, che potrebbe essere, come dire, già un buon motivo, ma anche perché quei famosi canoni hanno generato una cultura che porta a questi esiti. Una cultura che porta a svalutarci autonomamente nei confronti dell'universo delle merci, perché le merci sono più importanti. Sapete che vuol dire TV commerciale? Bene. La guardate la TV commerciale, però temo. Ok. La TV commerciale è quella che è emersa a un certo punto nel 75-76 con le TV private, eccetera, eccetera. E qual è lo spirito della questione? Che la televisione è un magnifico strumento per diffondere sapere, aumentare le competenze linguistiche, le competenze artistiche, dare delle possibilità alla gente di farsi notare come in tutti i reality, eccetera. No, lo spirito della questione è che la televisione è uno strumento per fare quattrini attraverso la pubblicità. Quindi, quello che è il problema della produzione televisiva oggi non è produrre cose che abbiano un senso, che abbiano uno scopo, che siano belle o che siano originali, ma è produrre delle cose che permettano di incastonarvi all'interno degli spot pubblicitari. Questo è l'esito dell'economicismo nel quale ci muoviamo oggi, e per economicismo diciamo stile di vita all'interno del quale vigono esclusivamente categorie economiche, che vengono adattate a tutti gli ambiti di vita, non soltanto all'economico. Quindi noi ragioniamo dei rapporti personali in chiave economica, ragioniamo dei rapporti con l'ambiente in chiave economica, ragioniamo di qualunque cosa in chiave economica, perdendo di vista il fatto che ci sono altre categorie, altre grammatiche che sono più importanti. Perché l'economia si fonda di fatto su un'ennesima riduzione, che è la riduzione di tutto a quantità, nello specifico quantità monetaria. Il famoso Simmel, del quale vi sto cominciando a parlare in modo ossessivo come sempre, scrive agli inizi del Novecento, e parlo proprio esattamente del 1900, quindi un sacco di tempo fa, un volume che si chiama Filosofia del denaro, nel quale investiga tutte le conseguenze più o meno evidenti di questo nostro atteggiamento di adorazione nei confronti del denaro, il che in qualche misura è peculiare, perché se ci pensate sopra un attimo, il denaro di fatto è il nulla, è pura potenzialità. Tant'è che, non mi ricordo se sempre Simmel o qualcun altro, se ne esce con un aforisma estremamente penetrante e dice: l'unica qualità del denaro è la quantità. Ecco perché abbiamo gente che ammassa miliardi e miliardi di euro, dollari o quello che vi pare. Perché lì il problema non è, è trasformare quella massa di cose che potrebbero accadere in un giudizio sulla qualità della persona. Però scegliere un metro di giudizio completamente privo di qualunque, come dire, sostanzialità per valutare le capacità personali, le capacità artistiche, la bellezza, il gusto, funziona male. Il denaro detta una serie di leggi nella produzione degli oggetti e nei comportamenti che sono delle leggi che i nostri antenati non capirebbero manco a cannonate. Dice Simmel, prima si lavorava per avere denaro ed acquistare opere d'arte, perché l'opera d'arte è un qualcosa che ha senso. Oggi vendiamo opere d'arte per avere denaro. E il denaro non ha senso di per sé. Capite perché la nostra cultura ha delle difficoltà col senso? Perché se tu adotti come strumento di misura qualcosa che non ha senso in nessun modo, a seconda degli utilizzi tu puoi comprare un bazooka, avete visto Stephen Paddock, no? 42 armi d'assalto, e se le comprate tranquillamente online, no? Quindi noi ci poniamo i problemi di sicurezza e questi vanno in giro come se fossero un esercito da soli, tutto regolare. È lo stesso denaro che ti permette di comprare le medicine per tuo figlio, è lo stesso denaro che ti permette di fare la carità a qualcuno, è lo stesso denaro col quale puoi sfrattare o far perdere qualcosa a qualcuno. Il denaro non ha un giudizio in sé, non significa niente, capito? Se io interpreto tutto il mio mondo sulla scorta del denaro, ottengo una lettura che non mi dice nulla, assolutamente nulla. Ti chiedi com'è che non riesco più a capirlo il mondo? Per forza, non c'hai gli strumenti, te ne sei costruito uno che per molti versi va bene, perché chiaramente il denaro è utile perché permette appunto la comparazione, no? Però questa cosa, che sembra evidente da un punto di vista logico, se ve la ripropone un comico, vi fa ridere. C'era, non mi ricordo quale, dei tanti comici che ogni tanto mi capita di vedere, che a un certo punto aveva messo un televisore da una parte, una pila di panini al prosciutto alta così, e diceva: ecco, queste due cose sono equivalenti. E tu li guardavi e dici: ma che stai a dire? E però di fatto costavano esattamente la stessa cifra. Se tu avevi 350 euro in tasca, potevi comprare o 85 panini al prosciutto oppure un televisore. Non so se questa cosa è chiara. E quando lo vedi devi da ridere, però è lì il trucco. No, il denaro ti permette di scambiare cose senza vincoli temporali, senza vincoli spaziali, e il denaro ha questa propensione costante a perdere materialità. Io non vedo mai il mio stipendio, non c'è qualcuno che mi dà il famoso sacchetto col dollaro di paperoni con tutte le monete che tintinano, dice: ecco, questo è il tuo stipendio, oh, meno male. No, io ho dei numeretti disegnati da pixel su uno schermo, pago con un pezzo di plastica, o anzi col mio cellulare, oppure imponendo la mano quando mi avranno messo l'RFID sotto pelle. Il denaro, come vedete, è una funzione immaginaria per certi versi. Si è completamente separato da qualunque tipo di, referenza concreta. Non è più il denaro di prima, che c'era il pirata che mordeva il doblone per scoprire se era oro vero o era falso. Però il problema qual è? Che quel doblone lì, se lo trovaste facendo un bagno, oggi varrebbe, perché è oro. Un euro, fra 60 anni che non ci sarà più l'Unione Europea, forse, non varrà niente. Sarà una bella zeppa per tenere fermo il tavolo, forse, oppure qualcosa del genere. Però vedete che anche a livello di valori concreti, pratici, ci stiamo allontanando, stiamo riducendo talmente tanto che questa riduzione ha investito alla fine perfino la materia. Nanotecnologie, no? Dicevo, ho messo a punto un filo che è spesso due atomi. Oh, caspita, che figo! La domanda, no? Ok. Quindi capite che questo processo di riduzione, purtroppo, a fronte di una mancanza totale di senso della misura, come dicevamo ieri, no? Il famoso QB della cucina, per il quale è evidente a tutti che le cose non, affermare che qualcosa è semplicemente meglio perché di più non è una buona idea. Ecco, a fronte di questa mancanza, noi stiamo perdendo completamente il senso del processo e la capacità di frenarlo se fosse il caso, perché non è detto che i processi siano tutti sempre ottimi, eh? Potrebbero anche essere catastrofici. Ne abbiamo avute tanti esempi. Uno dei momenti nei quali questo si è reso piuttosto evidente è stato in due fasi nella seconda metà del secolo scorso, le bombe atomiche sul Giappone e l'incidente di Chernobyl. È sempre la stessa scienza quella, non è un'altra. La stessa scienza che ci ha dato le macchine, i frigoriferi, i controllori del clima, gli smartphone, i computer, tutto questo ci ha dato anche delle bombe e delle potenzialità di distruzione dell'equilibrio planetario che non avevamo prima e che non siamo equipaggiati a gestire. Non abbiamo la testa, non abbiamo lo spirito, non abbiamo la sostanza per gestire quel potere, questo è il problema. Non so se qualcuno di voi ha visto mai Fantasia. Ecco, l'apprendista stregone con le scope. Perfetto. Noi siamo l'apprendista stregone con le scope. Solo che quelle scope, le nostre, sono molto peggio di quelle. Ok? Quindi questo disinteresse per le competenze personali, per gli equilibri, le capacità intellettuali, intellettive, cognitive, tutto quello di cui stiamo parlando, si riflette in un abbrutimento costante e in un peggioramento costante e osservabile dei comportamenti sia pubblici che privati. Donald Trump ha aperto un altro fronte di scontro perché non gli bastavano quelli che aveva e oggi se l'è presa pure con l'Iran. Quindi adesso abbiamo proprio, come dire, no? Una panoplia di manifestazioni di capacità diplomatiche eccelse che probabilmente l'Iran avrà detto che sono dei vecchietti catarrosi, che non so, perché tanto più o meno il livello dell'insulto è quello, no? Quindi siamo proprio alle parolacce, no? Il presidente degli Stati Uniti, che capita di essere la persona più potente del pianeta, è un perfetto imbecille. E non è manca la prima volta, solo che questo è pericoloso, quello prima si rendeva conto in qualche modo, come dire, stava lì, no? Non so se avete visto il film di Michael Moore, in proposito, diceva che tutte le mattine qualcuno diceva a George W. Bush, che era il presidente degli Stati Uniti, diceva, ma davvero? E cadeva dalle nuvole perché non riusciva a crederci manco lui, giustamente. E invece questo è convinto. No? E noi, attraverso 2500 anni di storia, di messa a punto di processi democratici, di selezione, siamo riusciti a produrre Donald Trump. È qualcosa col quale dovremmo fare i conti, ragazzi, perché è così che funziona. Cioè, la massima espressione della nostra cultura ad oggi è simboleggiabile, uno, con i cumuli di rifiuti che sono vicino a Los Angeles, che sono la più grossa opera d'arte umana ad oggi e una delle poche cose che si vede col satellite da sopra, no? Quindi produciamo immondizia, che è una bellezza, e poi abbiamo Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti. Putin come presidente della Russia, se vogliamo metterci sopra qualcos'altro perché tanto non ci bastava, e tante altre manifestazioni di questo genere. Quindi se dovessimo fare dei bilanci avremmo qualche problema. Sarebbe opportuno che li facessimo, ma stiamo molto attenti a evitare, perché appunto il bilancio ci porterebbe a dover dire ma forse che c'è qualcosa che proprio non quadra qui, può darsi? Ok, allora direi che per il momento facciamo un attimo di break e poi continuo con la ripresa. Dicevamo dell'eccezionalismo scientifico e arriviamo all'ultima parte della lezione di ieri, che credo sia stata quella più ardua, anche perché effettivamente arrivando proprio alla fine non è stata una scelta troppo brillante. Allora, il problema della scienza, come abbiamo detto, è che si pone come unico sapere veritativo e oggettivo, ovvero sia in grado di affermare cose affidabili e oggettivamente fondate. Abbiamo detto che questo per la scienza, per come è nata, è un po' un problema, nel senso che appunto la scienza è un sapere temporaneo per definizione, perché nasce da processi di tentativi, errori, riconsiderazioni a fronte dell'errore e via discorrendo, in un ciclo, no? In un processo costante, perché i primi scienziati probabilmente avevano ben presente quello che abbiamo appena detto, ovvero sia che il sapere si approssima alla realtà, ma non coincide mai con la realtà stessa. Per cui c'è sempre spazio per ulteriori interpretazioni, altri quadri e via discorrendo. Ciò che rende più semplice affrontare questo discorso oggi è l'evoluzione stessa della scienza. No? Perché, come credo di avervi fatto presente, non so se sono stato così specifico ieri, ma può darsi, se no lo dico ora, se voi prendete la, non dico l'assoluta maggioranza, ma comunque una significativa maggioranza delle scoperte del secolo scorso, vi accorgerete che ruotano tutte attorno all'incertezza. Nessuno sembra farci caso, ed era uno dei grandi crucci di Einstein fino alla sua fine, ma Einstein ha formulato una teoria che si chiama relatività generale. Relatività significa cambiamento di cose a seconda dei contesti e delle situazioni. Quindi non è un sapere unico e incontrovertibile. E ad oggi ancora non siamo riusciti, e non è detto che si riesca, a unire le due grandi teorie che dovrebbero spiegarci l'universo, che sono da una parte la relatività di Einstein e dall'altra la meccanica quantistica, che più o meno è stata scoperta nello stesso turno di tempo da Bohr e tutta un'altra serie di personaggi eccezionali, che però al momento non sembrano non comunicare. Quindi di fatto, come vi dicevo ieri, nel momento che abbiamo scoperto sto benedetto atomo, non solo non abbiamo trovato il fondamento solido che cercavamo, ma abbiamo aperto un altro fronte di casini che lascia proprio, come dire, che diventa impressionante, no? Abbiamo un parto continuo di nuove particelle subatomiche che emergono in situazioni, hanno una delle ultime cose che hanno scoperto è che hanno anche un verso, spesso e volentieri, perché ce ne sono alcune che ruotano a sinistra, altre che ruotano a destra, se cambia le rotazioni cambia tutto, ma delle cose quasi deliranti. Ma ad ogni modo questo è quanto. Ma non c'è soltanto questo, c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg, c'è il teorema di incompletezza di Gödel, sono tutte parole che indicano chiaramente una strada, no? Incompletezza, indeterminazione, relatività, incertezza. Il punto è questo. Quello, diciamo, più interessante, più fondamentale per quello di cui stiamo parlando è il teorema dell'incompletezza di Gödel, ovvero sia il fatto che Gödel ha dimostrato che la matematica non è un sistema che è in grado di autogiustificarsi. Ci sono delle affermazioni matematiche che non sono giustificabili in termini matematici, mentre per tutti noi, diciamo dal meno portato al più sofisticato degli utenti esterni della questione, la matematica ha il pregio, e che la rende lo strumento che pervasivo con il quale facciamo i conti tutti i giorni, di fare delle affermazioni incontrovertibili. Quando volete dire che qualcosa è assolutamente inoppugnabile, dite 2 più 2 fa 4. No, ci viene spontaneo. La matematica è quella, i numeri sono quelli. Ho capito, cominciamo a prendere i numeri reali, cominciamo a prendere i numeri immaginari e parliamone di questa matematica incontrovertibile. No? Saprete che il pi greco occupa una parete intera e non finisce, perché è uno di quelli, no? I famosi numeri infiniti. Quindi anche lì, no? Ci sono tutta una serie di cose che prendiamo fino a un certo punto perché ci fanno comodo, perché attraverso la matematica siamo convinti di poter controllare quella famosa incertezza della quale, no? Siamo terrorizzati. Il problema è che Gödel ci ha detto no, non se ne parla, non ci pensa per niente, lascia stare, non funziona così. Quindi noi veniamo da una rivoluzione scientifica all'interno della stessa scienza, della quale però si parla molto meno, non so se avete notato. Non c'è nessuno che con le trombe dice oh, finalmente abbiamo perso gli strumenti di previsione della realtà che avevamo, che bello, no? Questa cosa non si è sentita. Ma quelli che invece dovrebbero essere degli utenti del sapere un po' più scafati, con questo caso dovrebbero farci i conti. Non ci sono solo questi discorsi, come abbiamo visto ieri, ma ce n'è uno che è ancora più subdolo, ma perfino più pervasivo, che è il problema della teoria del caos. La teoria del caos mette in luce questa circostanza che vi ho detto, che vi ho definito ieri in modo un po' più tecnico, dipendenza sensibile dai dati iniziali. Vuol dire che, quali che siano questi dati, una loro variazione può portare a sensibili cambiamenti del sistema. Ci siamo? Dipendenza iniziale dai dati sensibili. Perché questo è una specie di, come dire, di mina C4 alle fondamenta dell'intero edificio scientifico? Perché l'edificio scientifico, come dovreste sapere, abbiamo detto, leggerete perché questo è il primo capitolo del mio libro, quindi in qualche modo troverete ribadite queste cose, l'edificio scientifico si regge su una procedura di semplificazione standardizzata che è l'esperimento, come abbiamo detto. No? Ora, abbiamo detto che l'esperimento mira a riprodurre degli avvenimenti in purezza per verificare delle ipotesi, questa è la questione. Che vuol dire impurezza? Vuol dire fuori dal disordine del mondo. Il problema è che questi avvenimenti avvengono nel disordine del mondo, quindi tirarli fuori già di per sé è un gesto che implica una visione delle cose, non è semplicemente un gesto così, mi è venuta a mente questa cosa, vuol dire che c'è una filosofia a monte che è quella della famosa idea platonica di cui parlavamo prima, no? Sì, può capitare nel mondo in tutti i modi possibili e immaginabili, però a me quello che interessa è la purezza del gesto. Quindi il grave che cade deve cadere nel vuoto, lo devo poter osservare in certi modi, non ci devono essere correnti d'aria, spifferi, rimbalzi, terreni accidentati quando a terra, tutto questo non mi interessa perché è accidentale. Quello che mi interessa è la dinamica ideale. Okay? Quindi questa dinamica ideale è quella che l'esperimento mira a mettere in luce. Ci siamo? Come fa a farlo? Perché questo è uno dei, no? Se andiamo un po' più dietro le cose, cioè, abbiamo fatto questo esperimento, cioè, ok, allora va bene, hai vinto. Allora, dovete sapere che inizialmente gli esperimenti venivano certificati sulla base della fiducia. Se voi andate a prendervi le relazioni della Royal Society, e qui vi darò un'ulteriore notizia che potrebbe in qualche modo accendere il vostro amor patrio. È una domanda? Ah, ok. La prima delle accademie di scienza, cioè la prima congerie di scienziati naturali che ha tentato di fondare la scienza, è italiana, non è inglese. Tutti parlano della Royal Society e tutti si sono dimenticati l'Accademia del Cimento di Firenze, che invece era parecchi anni prima. No? Noi siamo dei pessimi venditori di noi stessi. Noi siamo tutti quanti lì a guardare l'Accademia francese, la Royal Society inglese, come queste grandissime cose, che poi sono anche state, per carità. Ma avevamo cominciato noi, tanto per cambiare. Poi vabbè, lasciamo. Ad ogni modo, la Royal Society, voi vi dicevano, allora abbiamo fatto questo esperimento, che spesso e volentieri erano degli esperimenti di una brutalità assoluta per scoprire la circolazione del sangue, il funzionamento dei polmoni, sventravano animali, scuoiavano, riattaccavano alle pompe, insomma hanno fatto delle cose veramente terrificanti al tempo, ma si diceva erano presenti le seguenti persone di qualità, ovvero sia membri dell'aristocrazia, che prestavano la loro parola per certificare che quello che veniva descritto era accaduto così. Quindi questa fondatezza oggettiva dell'esperimento all'inizio non c'era, l'esperimento era anch'esso una questione di fiducia. Cioè, abbiamo fatto questo, l'hanno visto questi due che sono affidabili e quindi credici. Questa era la logica, una logica molto più terra-terra. Però il problema è questo, come fai a semplificarla la realtà? Cioè tu mi dici, ok, ho fatto l'esperimento in un regime, in un ambiente controllato. Ok, e come l'hai controllato l'ambiente? Hai messo le guardie alla porta? No, semplicemente hai fatto una scelta di alcuni aspetti della realtà che ritieni significativi e di altri che invece metti da parte. Ci siamo fin qui? Una selezione di parametri. Il tallone d'Achille della questione sta nel modo in cui faccio sta selezione, perché se io dovessi dar retta alla scienza dovrei pensare che esiste un criterio oggettivo grazie al quale posso selezionare i parametri significativi, ma non esiste. Allora cosa hanno fatto i primi scienziati e poi quelli che hanno seguito si sono adeguati? Hanno fatto una scelta di buonsenso, si sono detti se una cosa varia tanto avrà degli effetti significativi, se una cosa varia poco non avrà effetti e quindi posso toglierla di mezzo. Quindi c'è una, come dire, ipotesi di proporzionalità tra variazione ed effetto. Ci siamo? Non mi dite poi giovedì prossimo non ho capito, se non capite ditemelo adesso così ricicliamo la questione. Sì, per certi versi diciamo che la pretesa potrebbe essere quella, il rasoio di Occam potrebbe essere più efficace per certi versi, mentre questa purtroppo, come stiamo a vedere, era sbagliata, quello è il dramma. Esatto, diciamo che dove c'è una cosa semplice è quella più... Esatto. Allora, il punto appunto qual è? Che questa cosa sembra avere un fondamento di buonsenso ineccepibile, salvo che a un certo punto, grazie al progresso della tecnologia e quindi agli avanzamenti della stessa scienza, quindi è tutto un processo all'interno della scienza, non è qualcuno da fuori che ha detto mo voglio dimostrare che sbagliate, ma se lo sono autodimostrato per certi versi. È arrivato il famoso Edward Lorenz, meteorologo norvegese, che come dicevo ieri, che grazie a un semplice sistema di equazioni di primo grado ha scoperto che basta una minima variazione all'interno di quel semplice sistema di riferimento perché i risultati vadano assolutamente fuori scala. Ed è questa la teoria del caos. La dipendenza sensibile dai dati iniziali è esattamente questa, ovvero sia non occorrono variazioni macroscopiche perché si abbiano effetti di scala incommensurabile. Perché questo è significativo? Perché, come vi dicevo poc'anzi, il criterio con il quale i parametri nell'esperimento vengono selezionati è esattamente opposto, ovvero sia nell'esperimento i parametri si selezionano affermando che vi è proporzionalità fra variazioni e conseguenze. Nel momento in cui Lorentz dimostra che questo non è vero, la scienza è a un punto di svolta. Io vi raccomanderei di leggere qualcosa in proposito, c'è un sacco di bei libri che raccontano questa fase, c'è uno che si chiama Chaos di James Gleick, c'è uno che si chiama Complessità di un autore che purtroppo non mi ricordo mai come si chiama, ma poi ve lo dirò. Insomma, ci sono tutta una serie di testi che descrivono quello che è accaduto, anche con dovizie di particolari. Lo stesso James Gleick ne ha scritti svariati altri molto interessanti. Uno ha a che fare con l'informazione e quindi dà un quadro di tutte le teorie dell'informazione anche digitale correnti, molto bello. Ne ha scritto uno che si chiama Genius, che è una biografia di Richard Feynman, che è stato il più grande matematico del secolo scorso, del quale non si sa moltissimo, ma che era un personaggio assolutamente incredibile, eccetera, eccetera. Quindi è un autore che, se siete interessati all'argomento, potete leggere senza nessuna difficoltà. Gleick, è scritto Gleick, e se non sbaglio è Rizzoli, Chaos, si chiama così. Chaos, la nascita di una nuova scienza. E sulla scorta poi appunto di questa scoperta di Lorentz ci sono state tutta una serie di ulteriori applicazioni, procedimenti, procedure, scoperte. C'è il famoso Mandelbrot, non so se qualcuno di voi ha mai visto i frattali, questi disegni molto belli con spirali colorate, Mandelbrot. Ce lo siamo perso. Vabbè, fate una ricerchina e guardate i frattali di Mandelbrot, tenendo presente che non sono dei disegni New Age, ma sono delle mappe probabilistiche. Il bello della cosa è lì, perché la natura, quando le dai retta, riesce a essere molto bella anche nelle sue manifestazioni. Quello è il bello della questione. Il grande problema è che purtroppo una mappa probabilistica non ti permette di prevedere un bel niente, perché tu sai che probabilmente un avvenimento accadrà in questa zona dello spazio in uno di questi punti. Da un punto di vista della nostra ossessione di previsione non serve a niente. Noi vogliamo che le cose accadano il giorno X, all'ora Y, minuti, secondi, centesimi, millesimi, impicci, imbrogli, eccetera. Non so se avete mai sentito alla televisione quelli che vi dicono allora alle ore 18:13 circa. E tu ti interroghi e dici che vorrà dire 20 secondi più, 20 secondi meno. Che cosa, perché, come fa a essere circa? Se è già 18:13 mi sembra esagerato, ma pure circa. No, ecco, noi siamo quelli che hanno questa ossessione numerica perenne, per cui dobbiamo sapere il centesimo, il millesimo. Che palle! Vabbè, ad ogni modo, detto questo. Quindi capite che questa cosa, se noi la mettiamo in rapporto con l'eccezionalismo scientifico, genera un discreto problema. No? Perché quello che dovrebbe accadere è che la scienza si ripensi. E molti degli scienziati di grandissima, come dire, di maggior levatura stanno lavorando in quest'ottica. Solo che non è semplice, anche perché la scienza ha fondato un sistema che è un sistema anche di potere, ragazzi. Un sistema di potere, un sistema economico. Cioè, tutto il mondo oggi si regge su procedure numeriche, logaritmi, algoritmi, protocolli. Cioè, il modo di fare scientifico in qualche modo è diventato il modo di fare che ci si aspetta da chiunque, anche da qualcuno che ha una rosticceria, anche da qualcuno che vende ombrelli, anche da chiunque. Non c'è più un ambito nel quale la scienza ha un suo senso e un ambito dal quale sarebbe opportuno tenerla fuori. No? Come diceva Wittgenstein, vi ricordo, in certi casi è opportuno sapere le cose al millimetro, in certi casi chi se ne frega. Ecco, i casi in cui chi se ne frega sono sempre più rari oggi come oggi. E questo diventa una forma culturale nella misura in cui voi avete proposte costanti di gadget che vi misurano perennemente. No, pensate agli orologi Google, agli occhiali di Google, pensate alle varie applicazioni dei vari cellulari che ti permettono di tracciare la tua vita attimo per attimo grazie al GPS, valutare la media con la quale hai passeggiato, quante calorie hai consumato. È così importante. O è un ennesimo passo nel trasformarci in macchine? perché di fatto quelle applicazioni sono i nostri cruscotti, è come se ci avessimo, no? Il cruscotto della macchina che ti dà tutti i parametri rilevanti, e cioè tu hai costantemente uno che ti dà tutti i tuoi parametri rilevanti, come se fossi una macchina. Anche lì, riprendendo Bob Kennedy, il quale poveraccio probabilmente si rivolta alla tomba nel frattempo vedendo queste evoluzioni, potremmo dire che ti dicono tutto quello che ha a che fare con te stesso e che purtroppo non ha niente a che fare con la tua umanità, né col tuo star bene, no? Perché quelli purtroppo non sono sondabili. Continuiamo ad avere questa grossa difficoltà, non sappiamo come misurare il benessere, la sazietà, la felicità, argomento del quale parlano tutti. E il fatto che ne parlino tutti, vi comunico purtroppo, di solito è il segnale del fatto che non c'è. No. Più si parla di qualcosa e meno questa cosa è data. No? Noi ne parliamo perché cerchiamo in qualche modo di compensare l'assenza attraverso le parole, ma essere felice è una cosa, parlare dell'essere felice è un'altra. Quindi non è casuale, ma d'altronde come fai uno a essere felice? Poi questo è uno di quei tanti imperativi della modernità che creano delle difficoltà, no? Devi essere felice. Come? Come fai a obbligare qualcuno a fare qualcosa che non dipende interamente da lui, anzi che tendenzialmente dovrebbe capitargli? No? Te metti a tavolino e decidi di essere felice, è un po' come dicevamo ieri, te metti a tavolino e decidi di fare una scoperta scientifica, più o meno ottieni gli stessi risultati, non ci riesci. No? La felicità di solito accade quando meno te lo aspetti. Quindi, come vedete, questa ansia progettuale della quale parlavamo ieri è un'ansia che ci genera grosse difficoltà nei comportamenti, perché aspettarsi costantemente qualcosa è un po' come la famosa battuta sulla pentola, no? Pentola guardata non bolle mai. È esattamente uguale, se tu stai focalizzato sull'essere felice hai quasi il 100% di certezza che non lo sarai mai. Se ti distrai un attimo, come diceva John Lennon, la vita è quello che ti succede mentre aspetti che succeda qualcos'altro. E noi siamo bravissimi da questo punto di vista, siamo geniali. Quindi nel ridurre tutte le nostre manifestazioni, tutti i nostri ambiti di vita, tutte le logiche che guidano la nostra vita a dei criteri quantitativi e razionalistici, abbiamo lasciato da parte tutto il versante qualitativo, che a mio modesto giudizio invece è esattamente quello che dà senso alla nostra vita e ci permette di esserne soddisfatti e di essere anche a volte felici, no? Essere sempre felici non avrebbe senso, perché di nuovo non avremmo più cambiamenti, no? Se si è felici bisogna anche essere infelici per potersi ricordare o per apprezzare meglio dopo. Se sei sempre felice, beato te probabilmente, ma tra noi di nuovo abbiamo un problema perenne di noi. Domande? Più chiara la logica della questione? Ok, quindi da un punto di vista di conoscenza, e andiamo un filo avanti, poi cedo la parola ai ragazzi. Da un punto di vista di conoscenza dobbiamo cominciare a capire questo, ovvero sia che il nostro conoscere il mondo è frutto di una serie di processi dei quali spesso e volentieri non siamo consapevoli. Dei quali spesso non siamo consapevoli. Ah, che pazienza che c'ho. Allora, dicevamo, no? Quindi, per poterci cominciare a definire persone in grado di conoscere, dobbiamo inizialmente prendere atto, diventare consapevoli del fatto.
La definizione, diciamo, dal punto di vista della conoscenza, il conoscere il mondo è
il non me lo ricordo, mi spiace. Quando parlo poi non mi ricordo sempre le cose che dico, questa è una che mi spaventa. Cioè, comunque abbiamo un documento qui. Prego, lo faccio anche apposta, sennò sarebbe un dramma. Allora, dicevamo quindi che. È frutto di processi dei quali non abbiamo consapevolezza, immagino, potesse essere qualcosa del genere. Ecco, ok. E quindi prenderne consapevolezza è importante, perché come vi dicevo non li potremo sopprimere, ma sapere che esistono ci dà un diverso approccio a ciò che otteniamo. Da dove? Da prima del casino? Ah, ok, perfetto. Allora, dicevo, perché questo è importante. Voi direte, vabbè, ma noi siamo specialisti di investigazione e sicurezza, che ci frega? Ecco, no, vi frega è come? Perché è un modo per mettervi davanti a delle distorsioni nel conoscere che derivano dai quadri cognitivi che si stanno utilizzando. Quadri cognitivi dei quali non, fino ad oggi non sapevate l'esistenza. Secondo voi conoscere era conoscere, facile, immediato, spontaneo. Non lo è. Nella conoscenza ci sono delle cose che mancano. La conoscenza è un processo di scelta, di nuovo, come vedete l'esperimento è un ottimo emblema perché ci riporta a monte. Con che criterio io decido cosa è importante per conoscere, cosa è utile per conoscere e cosa no? Questa è una domanda con la quale dovremmo fare i conti. Quello che conta però, quello che è importante è che questo esiste, ovvero sia voi avete dei quadri di riferimento mentali, degli occhiali, come diceva Proust, che vi permettono di vedere molto chiaramente qualcosa e di non vedere qualcos'altro. E noi siamo bravissimi a non vedere. Ci viene proprio, come dire, c'è perfino qualcuno molto molto sadico e ironico che dice che essere adulti significa imparare a non vedere. Non so se avete presente Bob Dylan, che ci ha vinto anche un Nobel su questa cosa, no? Quante volte dovrai girare la testa dall'altra parte prima di accorgerti che c'è qualcuno che sta male? La risposta, amico mio, soffia nel vento, come ben saprete. Quindi è una cosa che non è che l'abbiamo scoperta oggi, e se cominciate a leggere qualcosa vi accorgerete che l'avevamo scoperta già nel 1300, nel 1200, nell'800, prima di Cristo. Lo sappiamo. Però siamo un po' così, ripetitivi alle volte. Allora, conoscere quindi è avere consapevolezza dei propri strumenti di conoscenza e saperne valutare pregi e difetti. Perché i nostri strumenti di conoscenza hanno dei difetti. Sono difetti oggettivi e difetti soggettivi, come vedrete leggendo Morin. Perché per certi versi, appunto, non c'è modo di valutare o prendere in considerazione alcuni aspetti, per altri non vogliamo prendere in considerazione alcuni aspetti, no? Perché a noi aver ragione piace, perché a noi aver il controllo piace, perché a noi essere in grado di prevedere piace, e quindi siamo disposti a fare carte false nel senso letterale del termine per poter continuare ad affermare di essere in grado di farlo, anche contro l'evidenza, no? Tutti vi parlano dell'evidenza come se questa evidenza fosse una cosa che di per sé improvvisamente luminosa appare e mette a posto le cose. L'evidenza è qualcosa che viene costruita a tavolino, nella grandissima parte dei casi. E se non serve, viene tolta di mezzo, no? Il famoso calcio sotto al tappeto e via discorrendo. Quindi capite che nel farsi della conoscenza, non soltanto della conoscenza scientifica, ma quella al momento è quella con cui dobbiamo misurarci più o meno necessariamente, quindi è opportuno che lo si sappia, c'è da considerare che siamo fallaci, che siamo in grado di errare, che spesso e volentieri non solo sbagliamo, ma continuiamo a sbagliare pur essendone consapevoli, perché ci sono ritorni. Conviene, ragazzi, conviene. Perché? Perché la scienza, oggi come oggi, è in una perversa alleanza col mercato e con l'economia, no? Quindi tu vieni, ti dicono nelle istituzioni, trova dei fondi all'esterno. Allora mi metto la mia bella, il mio bel badile, hai ho, andiamo a lavorare con i 7 nani, mi scavo una miniera d'oro e ho i miei fondi. No, non succede. Quindi devo chiedere i soldi a qualcuno. E questo perché mi dai i soldi? Perché siamo tutti quanti investiti da uno spirito filantropico per cui è bello scoprire le cose? No, perché mi dai i soldi perché vuole che scopra delle cose che gli servono. Quindi nella grandissima parte la mia ricerca scientifica non è per niente neutrale. La mia ricerca scientifica è al servizio di qualcuno che ha bisogno che gli dica delle cose che lui già sa, o meglio, quindi, che io dimostri ciò che lui ha, di cui lui ha bisogno, che non è scoprire cose. Quindi se io trovo dei dati che vanno contro quello di cui lui ha bisogno, che faccio? Non so se vedete la questione. E non è una questione campata in aria, i giornali sono pieni di questo purtroppo, no? Perché la purezza scientifica è una delle tante pretese simboliche e immaginali che noi rivolgiamo alla scienza. Perché? Perché possiamo fidarci di qualcuno che è venduto al sistema? No, è molto meglio pensare che lo scienziato sia questo eroe con la spada luminosa che è in grado di sfendere le tenebre dell'ignoranza e di mettere il sapere a disposizione di tutti, che guarda caso era esattamente la logica con cui è cominciata Internet. Boh, tanto per dirne una, ma forse non l'avrete presente, però quando è cominciata Internet era così. Tutti potevano accedere a tutto. L'unico poveraccio che si è comportato in modo coerente da questo punto di vista, in modo plateale, è stato il famoso Linus Torvaldsen. Chi è Linus Torvaldsen? È quello che si è inventato Linux. Linux l'avrete sentito, il pinguino, quelle cose, voglio dire, un minimo. No. A me questi nativi digitali mi stancano in un modo che non hai idea, però. Vabbè. Allora, Linux sarebbe un sistema operativo alternativo a Windows, al DOS e a tutti gli altri, che casualmente è gratis. Perché questo deficiente, tra virgolette, evidentemente, l'ha inventato e l'ha offerto alla comunità. Chiunque oggi può scaricarsi una versione di Linux, modificarla di come preferisce, perché ci sono tutti i file sorgente disponibili e liberi, e farci quello che vuole. Ed è gratis. Guarda caso, tutti gli altri, Steve Jobs in primis, ma anche Bill Gates e tutti quegli altri geni con cui abbiamo a che fare oggi, i loro algoritmi e i loro file sorgente non ve li fanno vedere manco a cannonate. E vi faccio presente che quelli sono i nuovi letti di Procust. Tanto per riprendere quello che abbiamo appena detto. Perché Facebook non è neutrale, Google non è neutrale, Amazon non è neutrale. Hanno degli interessi ovvi. E far finta che questi interessi loro non li abbiano vuol dire girarsi all'altra parte. E Bob Dylan canta. Capito? Quindi far finta che le cose vadano bene e siano ovvie è stupido. È comodo, ma è stupido. E prima o poi arriva il conto. Perciò cominciate a, come dire, svegliarvi da questo torpore indotto per cui non sapete una benemerita mazza di nulla, ed è inaccettabile, ragazzi, perché qui parliamo di cose che sono la vostra vita futura. Voi vivrete con i giganti di Amazon e tutti gli altri, Jeff Bezos, Virgin, Ryanair, tutti questi geni che, per carità, hanno avuto delle capacità notevoli, ma guarda caso sono quasi tutte capacità piratesche. Sono tutte cose che sono state ottenute negando i valori fondanti che si erano affermati nel momento della nascita di Internet. Internet doveva essere inclusiva. Oggi Internet è un susseguirsi di steccati proprietari. Vuoi usare una cosa, devi pagare anche per respirare. Se non puoi, te bombardo, ti chiudo, ti denuncio. Non è così che doveva funzionare. Però guarda caso è andato a finire così. Chissà com'è. Muri pure dentro Internet. Sarà che abbiamo una tendenza a chiuderci? Può essere. Quindi tenere presente questo è fondamentale. Capire che oggi il software e l'algoritmo sono i nuovi letti di Procuste è fondamentale. Anonymous l'ha capito benissimo. E tutti quelli che in qualche modo tentano di opporsi a questa deriva. Ma è una deriva comoda, perché per installare Linux tu devi avere delle competenze di programmazione, devi andare a leggere pagine e pagine, devi saperci mettere le mani, devi avere un'idea più o meno di che ti serve, tante cose. Devi essere, guarda, quel colto soggettivo di cui parlavamo prima. Se invece sei un perfetto torso de broccolo, come diciamo a Roma, ti compri Windows. Oh, io ho Windows, per carità, quindi mi metto nel gruppo. Ho avuto Linux per un certo lasso di tempo, ma non gli stavo dietro, diventava troppo complicato, per cui ho dovuto lasciar perdere. E poi, tra l'altro, oggi come oggi, purtroppo, di nuovo, la lingua franca è Windows, non Mac. Per tutti gli utenti di Mac, mi spiace dovervelo dire, ma il sistema, diciamo, quello attraverso il quale io riesco a vedere i vostri documenti quando me li mandate in modo piuttosto uguale a come l'avete concepiti, è Windows. Mi servono documenti Word, anche l'ODC mi crea dei problemi, perché purtroppo non li vedo più e la forma è importante. Quindi ci sono una serie di costrizioni, come vedete, che spingono ad adottare questi programmi. Però è inevitabile dover considerare, alla famosa consapevolezza di cui parlavamo prima, che nell'adeguarci a questo sistema noi lo consolidiamo. Quindi poi non c'è da lamentarsene. Perché potremmo fare diversamente, potremmo scegliere altro. Okay? Quindi fatelo questo step logico. Il modo in cui voi vedete il mondo oggi è in larghissima parte mediato dagli algoritmi posseduti da 4 o 5 persone del pianeta. E questo è un dato di fatto, non c'è libertà. Se tu non sai quello che devi cercare, se tu non conosci i siti alternativi, se tu non conosci i motori di ricerca alternativi, eccetera, eccetera, eccetera. Lo puoi fare, ma devi esserne consapevole. Usi Google e sei sicuro che le prime 2-3 pagine che ti arrivano convengono più a lui che a te. Stop. Poi dopo magari cominciamo a discuterne. Dimmi. Esatto. Non so se avete mai letto le condizioni di utilizzo dei software e dei sistemi, vi sfido, provateci, non c'è verso, no? Poi leggi 80 pagine di norme scritte in corpo 5, è assolutamente impensabile, quindi è ovvio che te stanno a piar per culo, l'ho detto in francesismo evidentemente. Quindi, come vedete, parliamo di una serie di dinamiche che sono all'ordine del giorno. Cioè, quello che vi ho raccontato a livello di schemi conoscitivi non è astratto, è lì. E vi dirò di più, il principio cardine di questa riduzione è la riduzione di tutto a numero, no? La famosa digitalizzazione, che vuol dire che io ho audio, video, documenti, qualsiasi cosa, e tutto questo è scritto grazie a due cose, un 1 e uno 0. Stop. Tutto ciò che l'1 e lo 0 non sono in grado di riprodurre, me lo perdo. Per le fotografie, per la musica, per l'esperienza concreta della lettura, per una montagna di cose. Questo in particolare ne parleremo quando presentiamo il mio nuovo libro venerdì sera ai Giullari. Eventualmente farò anche una lezioncina a proposito, vediamo. Perché? Perché studiare su un libro di carta è una cosa e studiare su un libro digitale è un'altra. Che ci piaccia o meno, abbiamo scoperto, alla fine ci siamo accorti di questa cosa. Che ora è? Ok, allora facciamo un brevissimo break e poi ricominciamo con loro.